Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Buongiorno ai nostri ascoltatori, bentrovati da Linda Bressanelli in studio, Paolo Sutera in redazione. Eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Dopo il dato di giovedì con soli 4 casi nuovi in Valle Camonica, ATS della Montagna ha fornito un bollettino aggiornato ieri che vede un brusco aumento dei nuovi positivi al Covid, più 47 nelle ultime 24 ore, nemmeno un guarito, a fronte di più di 18.000 tamponi a livello regionale. Quella di Brescia è ancora la seconda provincia lombarda per numero di nuovi casi, l'8 gennaio la prima è Milano. In tutto si sono segnalati 376 casi complessivi e 4 decessi. Aggiornamenti anche dall'ASST di Valle Camonica. Venerdì risultavano ricoverati presso il presidio ospedaliero di Esine per Covid un paziente subacuto, 22 acuti oltre a 2 con esigenze di terapia intensiva. Intanto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione anche la Lombardia, oltre a Calabria, Emilia-Romagna, Sicilia e Veneto. Dobbiamo tenere il massimo livello d'attenzione, il virus circola molto, l'indice di contagio è in crescita, ha commentato il ministro presentando l'ordinanza che sarà in vigore fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM attuale. Quindi varranno le regole osservate anche durante le festività natalizie per la zona arancione: coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino per spostamenti non necessari, negozi di prima necessità e parrucchieri aperti, bar e ristoranti chiusi, potranno garantire servizi da sport e consegne a domicilio, non si potrà uscire dal proprio comune con l'eccezione dei paesi sotto i 5.000 abitanti entro i 30 km e per necessità, compresa attività sportiva, è consentito uno spostamento al giorno per andare a trovare qualcuno per un massimo di 2 persone, senza contare i bambini sotto i 14 anni e le persone con disabilità. Sono stati somministrati in Valle Camonica i primi vaccini anti-Covid nelle RSA, i luoghi duramente colpiti dalla pandemia quando ancora non si sapeva bene come affrontarla. Trovano quindi a un anno di distanza da quei terribili giorni uno spiraglio chiamato vaccino. Al momento le dosi hanno raggiunto le strutture di Capo di Ponte, la Fratelli Bona, residenza per anziani Villa Mozart di Lozio, l'RSA Don Ferraglio di Malonno e la residenza Rivadossi di Borno. Queste quelle individuate da SST di Valle Camonica, ma già dalla prossima settimana se ne aggiungeranno altre come il Celeri di Breno, l'Angelo Mai di Boario, secondo un calendario di consegne stilato sulla base delle richieste provenienti dalle RSA. Procede inoltre nei punti vaccinali istituiti presso gli ospedali di Esile e di Edolo la campagna vaccinale, con un incremento delle prestazioni che prevede che da oggi venga programmata la somministrazione di più di 300 dosi di vaccino al giorno. Entro il 16 gennaio è perciò prevista la conclusione della somministrazione della prima dose alle categorie da cui è iniziata questa prima fase e che hanno manifestato la loro adesione: tutti gli operatori aziendali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta del territorio della Valle Camonica, personale dell'ATS della Montagna, medici di continuità assistenziale delle USCA, nonché operatori soccorritori del 118. L'adesione alla campagna dei dipendenti dell'ASST della Valle Camonica è molto alta, 1038 dipendenti, pari all'83%.
L'allarme era stato lanciato intorno alle ore 20 di giovedì. Un 22enne si era perso dopo un'uscita con degli amici nella zona del Mortirolo. Il giovane in giornata era uscito con un gruppo di amici appunto per un'escursione con gli sci. A fine giornata avevano approfittato dell'apertura dei bar per bere qualcosa. Al momento di rientrare verso l'appartamento di Edolo, che il gruppo condivide, però la scoperta che del 22enne non c'era traccia. Così in serata sono stati chiamati i soccorsi, fino ad allertare anche Romano Caldinelli, primo cittadino di Monno. I soccorsi sono stati favoriti dalla chiamata del 22enne stesso, studente dell'Università della Montagna di Edolo, che chiedeva aiuto segnalando di trovarsi nei pressi di una baita. Le squadre dei vigili del fuoco di Edolo, Darfo e Brescia, insieme alla quinta delegazione del soccorso alpino e dei carabinieri, si sono messi subito alla ricerca. L'epilogo della vicenda è intorno a mezzanotte, quando il giovane è stato ritrovato grazie ad una segnalazione. Il 22enne, scosso e decisamente infreddolito, stava fortunatamente bene. È stato così soccorso e portato in ospedale per accertamenti.
Intervento in quota venerdì sera per soccorrere un uomo di 30 anni di Rodengo e Saiano che stava scendendo con la tavola dal rifugio Almici sul Monte Guglielmo in territorio sabino con un amico. I due si sono divisi e a un certo punto il trentenne è finito in un canale ripido. L'infortunato è riuscito a mandare un messaggio di aiuto, poi il collegamento telefonico si è interrotto. L'amico nel frattempo era arrivato all'auto. La centrale ha attivato il soccorso alpino, sono partiti i tecnici della stazione di Breno, impegnati in tutto una quindicina di soccorritori. L'elicottero del 118 decollato da Brescia ha nel frattempo raggiunto e sorvolato la zona e lo ha individuato, poi ha fornito le coordinate all'elisoccorso di Como che ha effettuato il recupero e il trasporto in codice giallo ai civili di Brescia. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Chiari. Il trentenne non sarebbe in pericolo di vita e per sua fortuna è stato rintracciato prima del calare della notte che ha portato le temperature di parecchi gradi sotto lo zero.
L'acqua è sempre più un bene prezioso, non più solo d'estate, quando le alte temperature aumentano il rischio siccità, ma anche nelle altre stagioni come l'inverno, quando il gelo intenso potrebbe ridurre l'approvvigionamento idrico. Una situazione che riguarda soprattutto le località di montagna come Ponte di Legno. Proprio per questo il Comune, tramite i social network, ha lanciato un appello ai residenti e da coloro che si recano nelle seconde case presenti in paese, affinché adottino comportamenti volti a garantire un maggiore risparmio dell'acqua. Il Comune offre una serie di consigli che coinvolgono alcuni atteggiamenti quotidiani, tra questi chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti o le mani, preferire la doccia al bagno, lavare le verdure lasciando la molle invece che sotto l'acqua corrente, utilizzare lavastoviglie e lavatrice a pieno carico e chiudere e svuotare l'impianto idrico quando non si è in casa. Consigli utili non solo ai residenti di quei comuni alle prese con problematiche legate al gelo, ma a tutti, in virtù di una maggiore sensibilizzazione sul tema del risparmio idrico.
Rimpasto di giunta in Regione Lombardia, il governatore Attilio Fontana ha ufficializzato i nuovi ingressi e la redistribuzione delle deleghe. Il fatto saliente è la sostituzione all'assessorato al welfare dell'azzurro Giulio Gallera, fuori anche le leghiste Martina Cambiaghi e Silvia Piani, rispettivamente a sport e famiglia. Al loro posto entrano per Forza Italia l'ex sindaco ed ex ministro Letizia Moratti, che oltre al welfare prende anche la vicepresidenza del Pirellone, e per il carroccio Guido Guidesi allo sviluppo economico, Alessandra Locatelli alla famiglia. Fabrizio Sala di Forza Italia perde quindi la vicepresidenza, ma avrà la delega a istruzione, università e ricerca, innovazione e semplificazione, mentre Melania Rizzoli perde l'istruzione e mantiene formazione e lavoro. L'ex assessore bresciano allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli di Forza Italia viene spostato alla casa e housing sociale. Di conseguenza Stefano Bolognini della Lega viene affidato sviluppo, città metropolitana, giovani e comunicazione. Confermati i leghisti bresciani Davide Caparini, che resta bilancio e finanza, e Fabio Rolfi, che si tiene l'agricoltura, così come Massimo Sertori, Claudia Terzi, Pietro Foroni, Stefano Bruno Galli, che mantengono i loro assessorati. In squadra Raffaele Cattaneo e due esponenti di Fratelli d'Italia, Decorato e Magoni. Quattro i sottosegretari: Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi, Mario Alparone. Gallera tornerà a essere consigliere regionale di Forza Italia e ha commentato: nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio turno di guardia.
Dalla Val di Scalve è arrivata anche in Valle Camonica la petizione che sta raccogliendo firme per chiedere di rivedere il progetto per il nuovo InfoPoint punto ristoro che dovrebbe sorgere a ridosso di ciò che resta della diga del Gleno. I comuni di Darfo Bello Terme e di Angolo Terme, d'altra parte, sono tra i firmatari della dichiarazione di intenti per un progetto di commemorazione in vista dei 100 anni dal disastro che cadranno nel 2023. Il nuovo InfoPoint andrà a sostituire quello esistente, la cui ristrutturazione è ormai impossibile, con una struttura a forma di cannocchiale in legno e ferro lungo circa 20 metri, che staccandosi dal pendio naturale si dirige nel vuoto puntando verso la breccia della diga. Gli oppositori al progetto non criticano l'idea del nuovo manufatto in sé, quanto il disegno stesso, definito un gesto di violenza nei confronti del contesto naturale della conca, più che un elemento capace di inserirsi armonicamente al servizio del paesaggio e della sua storia. Chi contesta il disegno sostiene anche che la popolazione non sia stata coinvolta nella sua scelta. La realizzazione dovrebbe avvenire nella prossima primavera. Da qui la petizione. Per aderire si può inviare un'email a perigleno@gmail.com. Intanto però l'ente Parco delle Orobie ed il comune di Vilminore, anch'essi coinvolti nel progetto, avrebbero già dato disponibilità a confrontarsi con nuove idee. Il Breno, tra le squadre di calcio italiane, è probabilmente l'unica a stare vivendo un campionato tra i più assurdi di sempre. I Granata da settembre ad oggi hanno infatti giocato solo 8 gare e subito ben 4 rinvii. L'ultimo è di mercoledì scorso, quando la squadra di Mario Tacchinardi sarebbe dovuta scendere in campo contro il Real Calepina, partita rinviata a causa della neve caduta sul campo del Tassara. Il primo rinvio risale al 25 ottobre, data in cui si sarebbe dovuta disputare la partita contro l'Atletium, saltata per la positività di un componente della terna arbitrale della gara che i brenesi avevano affrontato la settimana prima contro il Ponte San Pietro. Saltata anche la gara contro il Crema, così come la partita contro il Nibbio Nogiono. Alla base dei rinvii sempre alcuni tamponi positivi, ma mai all'interno della compagine camuna. Mercoledì scorso l'ultimo rinvio. Di queste 4 gare saltate, 2 sono già state recuperate. Restano da disputare quelle contro il Nibbio Nogiono ed il Real Carepina, a cui però vanno aggiunte altre 9 partite, quelle valevoli per il girone di data, che andrebbero giocate, pandemia permettendo, entro il 14 febbraio. 11 partite in un mese e mezzo, una circa ogni 4 giorni, a partire da quella di domenica contro il Desenzano Calvina. Anche questo un record di cui però il Breno avrebbe fatto volentieri a meno. Passiamo agli appuntamenti di oggi in Valle Camonica, ricordandovi che da oggi si entra in zona arancione con tutte quindi le limitazioni del caso. A Bienno dalle 14.30 alle 17.30 torna ad essere in funzione il Bienno Express, il trenino di Natale in piazza Benvenuto Mendeni, mentre a Piamborno dalle 14 alle 17 è possibile acquistare Che ne dici se andiamo in bici, ultima pubblicazione dell'Istituto Comprensivo di Esine presso il cortile della scuola secondaria. A Capo di Ponte inoltre in occasione della presentazione del progetto Il Metaparco di Seradina Bedolino, un parco allo specchio, lunedì dalle 20.30 si terrà un incontro online tramite la piattaforma Zoom. Le iscrizioni si effettuano inviando un'email ad agenzia.capodiponte@gmail.com. Passiamo alla viabilità. A Braone, per consentire i lavori di scavo e di posa della fibra ottica, il comune ordina il senso unico alternato regolato da movieri a visto da semaforo ed il divieto di sosta dove necessario in via Gisole, via Dosse, via Pallobia, via Re, via Sommavilla, via Cappelline e via Santa Maria. Inoltre prosegue, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, l'istituzione da parte della provincia della chiusura del tratto di strada provinciale 345 delle Tre Valli da Nodano a Campolaro, così come è sempre chiuso il tratto da Campolaro a Bazzena, mentre a Montecampione per lo stesso motivo è chiusa la strada che porta a 1800. Sempre a causa delle basse temperature, a Paspardo la provincia ha ordinato anche la chiusura della strada provinciale 88 Ceto Cimbergo Paspardo dal chilometro 10500 al chilometro 12800 fino a Revoca, mentre a Diseo, a causa di un cedimento, è stato istituito il senso unico alternato a vista sulla strada provinciale 48 Iseo Polaveno. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo velato al mattino con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ma assenza di precipitazioni. Temperature minime in aumento a meno 4 gradi, massime stazionarie a 3 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Niardo, funerali di Lorenzo Salvetti di 85 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale, a Provaio di Iseo funerali di Bruno Belotti detto Antonio di 69 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale partendo dall'abitazione di Via Monte Bernina, a Malegno funerali di Alessio Alessandro Angeloni detto Ezio di 85 anni alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea.
Eccoci alla rassegna stampa di oggi dalle principali testate locali. Giornale di Brescia, valanga di vaccini, ora tocca ai nonni, questo il titolo con la notizia si inizierà con le RSA della città, mentre in Valle Camonica, come abbiamo detto in apertura, la campagna è già iniziata anche nelle case di riposo che così tanto sono state colpite dalla prima ondata. Dall'Unione Europea 40 milioni e mezzo di dosi Pfizer per l'Italia, preoccupa la crescita dei positivi, più 32,5% nell'ultima settimana. Ieri nel bresciano 376 nuovi contagiati e altre 4 vittime. Lombardia e altre 4 regioni in fascia arancione fino 17, scrive il giornale di Brescia, venerdì 15, il nuovo DPCM. Intanto ci sono state proteste davanti alle scuole superiori bresciane. La scuola va in piazza per tornare in classe. In centro pagina vediamo questa fotonotizia con lo striscione "La DAD non è scuola". E poi le notizie che riguardano la politica con il rimpasto in regione. Gallera era stanco, entra Letizia Moratti, questo è il virgolettato attribuito a Fontana, che ieri ha parlato in conferenza stampa presentando la nuova squadra, dunque il rimpasto. Lombardia arancione, il virus resiste e poi si discute di come testimoniare, appunto, di come certificare l'eseguito vaccino, il futuro in una tessera, questo l'editoriale di Federico Guglia sul Brescia Oggi questa mattina. Poi c'è le RSA della Valle Camonica in primo piano, apripista anti-Covid, avviata la somministrazione, poi un altro morto sulle strade bresciane, travolto mentre va al lavoro, incidente mortale a Rudiano, dunque sono già due le vittime del 2021, se contiamo anche l'uomo che ha perso la vita l'altra sera a Berzo Inferiore Felice Castelnuovo. I suoi funerali verranno celebrati domani, come leggiamo sempre da Brescia Oggi.
Oggi la Chiesa ricorda Sant'Adriano di Canterbury, le sante Agata I e Teresa Kim, Sant'Eustrazio, San Marcellino di Ancona, Beato Martino in Eummin e Beata Paolina Maria Jaricot. A tutte le persone che oggi festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna. A risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.